Sì, possiamo mettere il testo Luca, capitolo 17, dal versetto 11 al 19. Leggiamo: Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui e alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, egli disse loro: Andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano furono purificati. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Ed era un samaritano. Gesù rispondendo disse: I 10 non sono stati tutti purificati. Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio tranne questo straniero. Egli disse: Alzati, va, la tua fede ti ha salvato. Padre Celeste, vogliamo ringraziarti anche oggi pomeriggio che in qualche modo tu hai permesso che ci riuniamo e possiamo ascoltare la tua parola. Vogliamo mettere questo testo davanti a te, chiedendo la tua guida attraverso il tuo Santo Spirito a parlare ai nostri cuori. E vogliamo che il tuo nome sia glorificato. Te lo chiediamo in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. E qui vediamo subito che l'Evangelista Luca è sempre un tipo che mette dei dettagli. E nel versetto 11 dice: Nel recarsi a Gerusalemme, e noi sappiamo dal contesto che il Signore era sul cammino verso Gerusalemme, vale a dire verso la crocifissione. Lui sapeva a che cosa andava incontro. E poi il dettaglio che vediamo anche qui dice che passava sui confini della Samaria e della Galilea. Normalmente un giudeo non passerebbe mai ai confini della Samaria e della Galilea, cioè vale a dire che i giudei non avrebbero mai, diciamo, messo piede nella Samaria per andare verso la Galilea, però sappiamo che il Signore non aveva questo problema e che se il Signore si recava in quella direzione, perché poteva prendere anche un altro cammino, infatti i giudei per evitare la Samaria facevano sempre un giro più largo. Però se il Signore era in questi paraggi è perché sapeva doveva incontrare delle persone. E quando Gesù incontrava delle persone non era mai per caso. E come sempre al solito, il versetto 12 dice: Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi. Ora non viene detto il nome di questo villaggio, però la voce si era subito sparsa che Gesù era in questa zona. E dove Gesù si muoveva, sappiamo che la gente accorreva subito, perché la gente aveva già sentito parlare che Gesù aveva guarito degli infermi, aveva anche guarito altre persone della lebbra. Per cui, diciamo, la conoscenza di Gesù era molto diffusa. Ed è chiaro che ora, trovandosi in questa zona, e doveva naturalmente essere una zona fuori del villaggio, perché questi 10 lebbrosi non potevano venire dal villaggio stesso. Vale a dire che vivevano fuori del villaggio e il Signore si stava recando dentro al villaggio e prima di entrare nel villaggio gli vennero incontro queste persone che si trovavano fuori, in periferia. Non so se vi ricordate il film Ben-Hur, no? La madre e la sorella, l'avete visto quel film? Non so se vi ricordate. Che la sorella e la madre, che erano lebbrose, dovevano vivere un po' fuori e e che magari i parenti, i conoscenti, amici gli portavano del mangiare, lo mettevano a un luogo stabilito, poi si allontanavano e poi i lebbrosi uscivano per andare a quel posto già prestabilito. Yeah? E in questa maniera dobbiamo adesso immaginarci questa scena. Qui abbiamo dei lebbrosi che normalmente avevano una quarantena a vita. Yeah? E se oggi la quarantena è stabilita 2 settimane, a quell'epoca per la lebbra era a vita. Dice, come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono, lontano da lui. E l'Antico Testamento certamente ha delle leggi già prestabilite per quanto riguarda la lebbra, ne vogliamo leggere uno, in Levitico 13, 45 e 46, dice, il lebbroso affetto da questa piaga porterà le vesti strappate e il capo scoperto, si coprirà la barba e griderà impuro, impuro, sarà impuro tutto il tempo che avrà la piaga e impuro se ne starà solo, abiterà fuori del campo. Cioè è chiaro che qui sta indicando adesso una legge che Mosè aveva stabilito per via del pellegrinaggio nel deserto, però quando Israele si era stabilito questa legge era lo stesso valida. E ora, se qui dice fuori del campo, significava fuori del villaggio. In questo caso corrisponde esattamente quello che incontriamo qui. Dice, si fermarono lontano da lui. Questo indica che queste persone non potevano avvicinarsi a un'altra persona, perché la legge comandava che dovevano essere già da lontano riconosciuti, con delle vesti strappate e la barba coperta. Ora, come la donna era coperta non lo so, comunque diciamo il lebbroso si doveva già riconoscere da lontano. E poi, come abbiamo letto, se eventualmente un'altra persona non li riconosceva che erano dei lebbrosi e si stavano avvicinando, doveva gridare cosa? Impuro, impuro, ad alta voce naturalmente, no? E infatti il versetto 13 ci indica, dice, e alzarono la voce, è chiaro, no? E vale a dire che, diciamo, Gesù si stava avvicinando, loro si avvicinavano a Gesù, c'era una certa distanza, la distanza doveva essere minimo 50 metri, stabilita dalla legge, e a un certo punto per farsi sentire non potevano avvicinarsi. Allora, per farmi sentire devo alzare la voce, è chiaro, no? Allora, vediamo che questi lebbrosi si attenevano veramente alla legge stabilita nell'Antico Testamento. La cosa interessante è che nel versetto 13 incominciarono a gridare dicendo Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Allora, qui noi abbiamo tanti altri passi dove Gesù viene riconosciuto come il figlio di Davide, no? E il figlio di Davide, vale a dire gente che riconosceva che Gesù è il Messia. Qui non vediamo qualcosa del genere, vediamo solo che viene riconosciuto come maestro. Cioè vale a dire che si era sparsa la voce, Gesù, questo maestro, questo profeta, guarisce. Yeah? A un certo punto incominciarono a gridare, abbi pietà di noi. E io credo che per questi 10 lebbrosi, quando sentirono che Gesù si stava avvicinando e che avevano già sentito parlare che Gesù aveva anche guarito altri lebbrosi, è chiaro che si accende una luce. È chiaro che se la speranza ormai era morta, cosa significa? Che in un certo senso rivive, no? E vanno incontro a incontrare questo maestro. È chiaro che qui fanno la preghiera più profonda che esiste nella Bibbia, quella di chiedere pietà. Un conto è chiedere aiuto, mi puoi aiutare per favore, yeah? Però un conto è qualcos'altro quando chiedo pietà. Cioè, pietà cosa significa? Un aiuto che in verità magari non merito, no? E chiedo pietà, almeno così capisco io, quando magari queste persone... Cioè, l'atteggiamento di questi 10 lebbrosi lo vedo abbastanza umile. Umile, però pieno di fede. Pieno di fede. Cioè, tutti e 10 credono che Gesù li può guarire e chiedono pietà. Molto interessante trovo che a un certo punto Gesù, vedutili, non passa avanti. Perché Gesù avrebbe anche potuto andare avanti e dire, ok, di malati e di infermi e di impuri ne ho guariti tanti. Ora sto facendo l'atto più grande, quello di andare a Gerusalemme a morire in croce. E magari poteva anche, in un certo senso, il Signore lasciar passare e dire adesso devo pensare a me. Invece il Signore Gesù, vedutili, e mi piace questa parola qui, vedutili. Se Gesù vede una persona, la vede diversa come la vediamo noi. E noi di persone con esigenze, con infermità, con problemi, ne vediamo tanti. E sapete una cosa? Io credo che dovremmo farci regalare dal Signore degli occhi di vedere queste persone nel bisogno come li vedeva Lui. E non sapete quanto mi dispiace ogni volta che vado al centro o passo a un luogo dove magari ci sono dei mendicanti per terra. Ora è chiaro che ci sono quelli che lo fanno per professione, non mi capite male, per l'amor di Dio, che lo fanno per professione, che in verità magari non ne hanno bisogno, magari forse è la via più facile per non andare a lavorare, non lo so, ci sono di questi, ci sono. Però ci sono veramente delle persone e a volte mi ci si divide il cuore perché non so se in verità è una persona che veramente ha bisogno oppure magari sta facendo finta. Purtroppo a volte non so, mi faccio guidare dal Signore, di dire Signore tu lo conosci, tu sai veramente se questa persona ha bisogno oppure no. Intanto però noi vediamo queste persone, li vediamo per un attimo. Magari se ci sentiamo toccati nel cuore mettiamo una moneta oppure magari compriamo un pezzo di pane e quando usciamo da un negozio che di solito si mettono anche lì e glielo diamo. Però io vedo qui che Gesù vede questi 10 lebbrosi con gli occhi dell'amore. E io non so se riusciamo anche noi a vedere degli emarginati. Questa gente è emarginata. E sapete cosa mi fa pensare anche? Che quando adesso sono già 3-4 volte che facciamo il banco libri qui vicino alla stazione, sapete quanti emarginati ci sono? E sapete quanta gente fa il largo per non avvicinarsi? E il banco libri, noi lo facciamo proprio là, almeno i fratelli tedeschi lo fanno proprio là. E anche se tu non li vuoi vedere, sei costretto a vederli. E veramente fanno veramente pena. E sapete quante volte ho detto, Signore, aiutami a non discriminarli, e di criticarli e dire ma andate e fate qualcos'altro e non state lì, sia donne che uomini, lì buttati con delle siringhe a terra. Cioè non hanno nessuna vergogna di farsi quello che devono fare. Yeah? E a volte li vede anche litigare per un pezzo di fumo, yeah? Che magari vogliono dividerlo e che si litigano quando cade a terra, cioè proprio veramente in quel momento dico: Signore, abbi pietà di loro, abbi pietà di loro. E questo mi aiuta solo con gli occhi del Signore ad avere pietà di questa gente, perché la maggior parte non ha pietà. Purtroppo sono dei disgraziati che hanno preso quel cammino e io in un certo senso, tra virgolette, posso capirli perché non è che ero tanto lontano di loro. Vedutili, egli disse loro. E mi farebbe veramente piacere se preghiamo che il Signore ci regala degli occhi dell'amore, di vedere le persone, perché se ci pensiamo bene, la lebbra è sinonimo al peccato. Cosa fa la lebbra? La lebbra divide, la lebbra distrugge, la lebbra porta alla morte. Il peccato, miei cari, fa la stessa cosa. Il peccato ci divide. Non possiamo avere, quando c'è peccato di mezzo, non possiamo avere comunione con le altre persone. Questi lebbrosi, purtroppo, non potevano avere più comunione con i loro familiari. La lebbra li divideva. Il peccato ci divide. E sapete qual è la più grande divisione del peccato? Che ci divide da Dio, che ci divide per l'eternità. Egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E qui c'è un'altra legge che vogliamo leggere in Levitico 14, versetto 2 e 3. Questa è la legge relativa al lebbroso. Per il giorno della sua purificazione, intendiamo, purificazione era solo possibile attraverso un miracolo. Egli sarà condotto dal sacerdote. Il sacerdote uscirà dall'accampamento e lo esaminerà. Ecco cosa doveva fare il sacerdote. È come dire oggi, no? Mi faccio un test, yeah? Un PRC, e questo dichiara se sono negativo. All'epoca questo PRC era il sacerdote. Il sacerdote analizzava la piaga dal colore, adesso per via di tempo, però se volete potete leggerlo tutto il capitolo, che veniva qui descritto esattamente la maniera come il sacerdote doveva e poteva riconoscere la guarigione. Allora, vale a dire che la piaga cambiava colore e da questo il sacerdote riconosceva la guarigione. E con la guarigione naturalmente significava che le persone potevano nuovamente essere accettate, rimesse nella vita pubblica, nella società, ritornare dai loro parenti, ai loro amici, familiari. Allora, cosa fa qui Gesù? Yeah? Dice: andate a mostrarvi ai sacerdoti. Naturalmente, qui però, non è che è avvenuto subito un miracolo, perché quando Gesù guariva, e come guariva lui? All'istante. Il Signore ha sempre guarito all'istante. Invece qui no, non lo fa. Lo ha fatto con altre persone, magari mettendo la mano oppure parlando, che la persona subito era purificata, guarita, yeah? E il miracolo avveniva immediatamente. Qui no. Cosa fa qui il Signore? Li mette alla prova. Yeah? Li mette alla prova se la parola di Gesù fosse sufficiente, perché i lebbrosi sapevano benissimo quello che Gesù qui stava dicendo quando ha detto andate a mostrarvi ai sacerdoti. Loro sapevano cosa Gesù stesse intendendo. È chiaro che qui questi lebbrosi avrebbero completamente creduto che Gesù li avrebbe guariti prima che loro arrivassero dal sacerdote. E questo richiede fede, richiede veramente fede. Allora, cosa fanno questi 10 lebbrosi? E loro si mettono in cammino, cioè prendono Gesù a parola. E noi sappiamo anche tanti altri episodi, come Pietro, per esempio, quando Gesù dice getta le reti, no? E Pietro dice ma abbiamo pescato tutta la notte, non abbiamo preso. Però cosa disse Pietro? Alla tua parola getterò le reti. Yeah? Cioè prendere Gesù a parola. Oppure quando Pietro disse se sei tu ordinami di venire da te. E Gesù cosa disse? Vieni. Yeah? Lo prese a parola. È chiaro che normalmente noi vogliamo prima vedere per credere, vero? È tipico, è umano. E ci rende difficile credere prima di non vedere. Ecco perché la fede è veramente fondamentale. La fede sposta delle montagne. La fede fa miracoli. Il Signore può compiere tante opere nella nostra vita se veramente noi lo prendiamo a parola. Lo prendiamo a parola. E trovo interessante che tutti e 10 non hanno nessuna difficoltà di dire un momento, Signore, ma forse non sarebbe meglio che tu prima ci guarisci? Perché è questo l'ordine, no? Da proseguire. Cioè, quando sono guarito, di presentarmi dal sacerdote. E in verità la legge richiedeva esattamente questo. Loro non dicono, non fanno. Eseguono, ubbidiscono, accettano. E si mettono in cammino. E in verità Pietro, prendendo Gesù a parola, ha camminato sulle acque. Prendendo Gesù a parola, le reti si stavano strappando dalla quantità di pesci che loro avevano preso. Cioè, se il Signore non opera nella nostra vita, è perché qui abbiamo noi un problema. Il problema è nostro. Quello che Gesù ci chiede è di prenderlo a parola. E questa è la difficoltà nostra, miei cari, di prendere Gesù a parola. Loro si mettono in cammino. Ripeto, tutti e 10 hanno fede in Gesù di essere guariti. Tra l'altro è facile quando ne abbiamo bisogno di credere che magari Gesù mi può guarire. Alla fine che cosa ho da perdere, vero? E mentre andavano furono purificati. Solo mentre andavano, non prima né dopo, mentre andavano. E questo che cosa mi mostra, miei cari? Che la vera fede richiede azione. La fede passiva, sapete cosa fa il Signore con la fede passiva? A noi ci chiama uomini di poca fede. La fede passiva non serve a niente. E vedo a volte delle persone che dicono sì di avere fede, però nel momento in cui il Signore ci chiede di fare il passo decisivo, non lo facciamo e non succede niente. La vera fede è fede in azione. Il Signore opera solo nel momento in cui noi siamo disposti a uscire dalla barca e a gettare le reti. Solo in quel momento il Signore è disposto a fare. Il Signore poteva anche fare quel miracolo senza gettare le reti, che magari e la barca fosse già piena di pesci. Trovo anche interessante quando Gesù fa il miracolo della moltiplicazione dei pani. Il Signore ha detto ai discepoli: date voi da mangiare. Date voi da mangiare. Signore, ma noi abbiamo nella sacca non so quanti soldi, però volevano far capire non bastano per tutti. Cioè il Signore li coinvolge perché vuole che anche noi facciamo la nostra parte affinché il miracolo possa compiersi. E vedo l'azione dei discepoli. Hanno capito, ok, cioè i soldi non bastano. Il Signore ci sta chiedendo che dobbiamo fare qualcosa, andiamo a fare qualcosa. E trovarono un ragazzo con 5 pani e 2 pesci e lo presentarono. Ecco, Signore. E per il Signore fu sufficiente per compiere il miracolo. Vediamo che in tanti altri passi il Signore richiede la nostra azione. Vuoi tu sperimentare un miracolo? Perché il Signore continua a compiere miracoli. Noi abbiamo l'Iddio dei miracoli. E magari a volte sentiamo, sì, ma ci troviamo nel 21° secolo. Credi veramente a questo? Sì, io credo a questo. Io credo che il Signore abbia fatto il più grande miracolo nella mia vita, di aver cambiato completamente la mia vita e anche la tua. Perché non dovrei credere che il Signore continua a operare? Perché ogni conversione, miei cari, quando una persona viene a conoscere Cristo Gesù, quello è il più grande miracolo che il Signore abbia fatto nella tua vita. Perché non dovrebbe continuare a benedirti? Perché? Se noi eseguiamo esattamente quello che Lui ci dice. Il Signore non va a soddisfare i nostri capricci e a mandare miracoli quando noi lo vogliamo e lo desideriamo, no. Gesù non è un Babbo Natale che lo posso usare come mi pare e piace. Però il Signore vuole essere preso a parola e lì dimostra la sua potenza. E qui vediamo la potenza che opera in questi 10 lebbrosi perché loro accettano senza sì, ma, sei sicuro? Loro si mettono in marcia. E quando loro si mettono in marcia, si mettono con quella fede che in qualche modo, magari loro si sono chiesti come il Signore ci guarirà, non lo so. Però Lui l'ha detto. In base alla legge, è chiaro che loro dovevano presentarsi già davanti al sacerdote guariti. E loro avevano questa fede. E mentre andavano, furono purificati. Io posso immaginare che durante il viaggio si guardavano l'uno l'altro, magari le piaghe in faccia, sulle mani, per vedere, ma quando succede questo miracolo? Che deve succedere, lo crediamo, ma quando? E potete immaginare voi magari la gioia? Io credo che la gioia più grande in quel momento, quando loro si videro guariti, era quella di dire: finalmente posso abbracciare mia mamma, mio papà, mia moglie, i miei figli. Cioè, se noi ci rallegriamo dopo 2 settimane di poter uscire di casa e magari rivedere i nostri cari, Gianfranco, Emilia, loro già erano ferventi di ritornare in chiesa e vedere i fratelli, vero? Ora, noi sappiamo che è solo per un breve periodo, però questa gente era a quarantena a vita, ormai si erano rassegnati e che non potevano più, e se li potevano vedere solo da lontano. ma mai abbracciare? Il versetto 15 dice: uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce. Ora, tutti e 10 si vedono guariti, la gioia, saltavano. E dove erano? Dove erano diretti? Dal sacerdote, è chiaro. L'unico scopo era quello. Ma d'altronde gliel'aveva detto Gesù, o no? Gesù per caso aveva detto: però quando siete guariti, venite da me. No, Gesù non ha detto niente. Uno solo arriva a pensare diversamente di questi 9. E tutto un tratto questo si ferma, cioè uno, non è che la metà, uno si ferma e dice: ascoltate, andate voi avanti, magari io vengo dopo, però ho qualcosa da fare. Come qualcosa da fare? Ma l'unica cosa da fare è quella di presentarci ora dal sacerdote. Non ti sembra giusto? Sì, sì, è giusto, però il sacerdote può aspettare. C'è un'altra persona che non può aspettare. Il Signore ha la priorità maggiore su tutti gli altri impegni, miei cari. Ed è proprio questo punto che a me tocca tanto e che mi dà sempre da riflettere. Quanta gloria do io a Dio? Quanta gloria do io a Dio, consapevole che il Signore mi ha purificato, certamente non dalla lebbra, da che cosa? Dal mio peccato. Quanta gloria do al Signore. E questi 9 avevano un solo obiettivo. Vedete, a volte chiediamo alla gente: ma che cos'è la cosa più importante nella tua vita? Cosa pensi che rispondono? Eh? La salute. Ah, i soldi, sì. Però con i soldi non ti puoi comprare la salute. La salute è quella che, diciamo, va al di sopra di tutto e di tutti. Tutte e due cose ci vogliono. Sì, tutte e due cose ci vogliono. Ah. Yeah. E la gente ti risponde: la salute. Non è che pensano e dicono: la cosa più importante nella mia vita è di sapere i miei peccati mi sono perdonati. Io sono davanti a Dio puro. Ma non perché me lo merito, miei cari. È la grazia di Dio. Noi siamo andati a chiedere pietà al Signore. Signore, perdonami per i miei peccati. E che cosa fa il Signore? Vai alla croce. Inclinati e implora il perdono del Signore. E il Signore è fedele ed è giusto da perdonarci quando confessiamo e riconosciamo i nostri peccati. Tutti alla ricerca del proprio benessere. Alla fine, miei cari, sapete una cosa? Noi siamo tutti egoisti. Tutti. Perché fin quando magari le cose nella mia vita vanno bene, non ho bisogno di Dio, siamo sinceri, non ho bisogno di Dio. Questi 9 avevano bisogno di Dio, ma per il proprio benessere. Ma non per dare gloria a Dio. Non per dare gloria a Dio. Uno solo. E sapete cosa significa? Questi 10, se rappresentano il 100%, solo il 10% torna indietro a glorificare Dio. Mette da parte se stesso, la sua famiglia, le sue priorità, le sue esigenze, le mette tutte da parte e si concentra solo in una sola persona, solo a Gesù, solo a Gesù. E ora, miei cari, dobbiamo chiederci noi: perché viviamo in una nazione che veramente stiamo bene. E io mi domando se nonostante ciò sentiamo nel nostro cuore quel profondo desiderio di lasciare ogni cosa, ogni impegno e venire a dare gloria al Signore. Io so che alcuni di noi oggi sono venuti a piedi, hanno parcheggiato da qualche parte. Magari si poteva anche dire, ok, ci ho provato, è troppo stress per cercare un parcheggio o quello che sia, o venire con i mezzi pubblici, me ne ritorno a casa. Io ero al cammino di andare in chiesa, però è troppo impegnativo. Siamo qui a dare gloria a Dio. Certamente, magari ci è costato qualche metro di più, un po' di stress in più, però siamo qui. Perché? Siamo venuti a lasciare i nostri impegni per dare gloria a Dio. E sapete perché? Perché riconosciamo che Dio è veramente degno di ogni gloria. E questo, miei cari, non solo la domenica o magari l'esempio che ho portato adesso oggi. Ogni giorno, quando ci alziamo, qual è il nostro primo pensiero? Tutti gli impegni che ho, magari pensare con chi devo lavorare, che cosa mi aspetta, e questo è il primo pensiero? O è il primo pensiero di dire, oggi, stamattina, io ringrazio il Signore che mi ha dato questo riposo e voglio glorificarlo. Ora, senza pensare ad altro, cioè le cose, certamente, voi pensate che questa persona qui non aveva più la possibilità di ritornare dal sacerdote? Certo, certo. Non è che per andare a dare gloria al Signore devo chissà cosa rinunciare. No. Stai solamente sacrificando, nel senso buono, del tempo per il Signore. E magari questi nove avranno pensato, ma lo puoi fare dopo o no? Ora pensa a te. Questa è la tendenza che abbiamo noi, di pensare sempre a noi stessi, al nostro benessere. Sto bene io, stanno bene tutti. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Ma ringraziandolo per che cosa, miei cari? Per la guarigione. Perché quest'uomo ha capito che qui non ho davanti un maestro che solamente ha soddisfatto ora le mie esigenze. Qui ho davanti l'Iddio onnipotente, degno di essere lodato e glorificato. Cosa facciamo noi, miei cari? In che modo cerchiamo noi il Signore? Lo cerchiamo solo perché magari Lui mi ascolti le mie preghiere? È giusto pregare che mi fa male la schiena, che magari il Signore mi aiuta sul posto di lavoro, che ho problemi in casa, di famiglia o con i colleghi di lavoro, è tutto giusto. Però questo è tutto un aspetto secondario. Dobbiamo veramente dare gloria al Signore. Solo il 10% qui riconosce la priorità massima di glorificare Dio sopra ogni altra cosa. Quest'uomo mette se stesso, famiglia, salute, sotto di Dio. E sopra di lui c'è il Signore. Gesù rispondendo, versetto 17, i 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Dove sono gli adoratori che glorificano il Signore? Dove sono? Una domanda veramente molto personale. È come se il Signore la stesse facendo a te e anche a me. Dove ti vedi tu? Dove sei? Il Signore qui dice, dove sono gli adoratori? che glorificano il Padre. Dove sono? Dove sei tu? Il Signore ti sta cercando. Cosa rispondiamo? Cosa dice Gesù? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio tranne questo straniero? Tranne questo straniero, addirittura uno straniero, un samaritano, che normalmente Gesù se lo aspettava di meno e si aspettava più magari gli altri, visto che era tra la frontiera Galilea e Samaria, e qui si sono trovati insieme e a giudei e samaritani a essere lebbrosi. E solo un samaritano riconosce che veramente il Signore è degno di ogni gloria. Riconosce che quest'uomo non è solo un maestro che soddisfa i miei desideri, ma è il Signore che merita ogni lode e ogni gloria. E gli disse: alzati, va, la tua fede ti ha salvato. Ecco veramente ciò che salva, la fede che dà gloria al Signore. Miei cari, a che cosa serve se io scoppio di salute? Io scoppio di salute. Ho una salute, si dice, di ferro. Ma può essere acciaio inossidabile. Yeah? Prima o poi anche uno che scoppia di salute dovrà lasciare questa terra. Però ciò che conta è se veramente io sono purificato nella mia anima, se il Signore mi ha purificato i miei peccati. E io ti chiedo oggi pomeriggio, hai tu permesso che il Signore ti ha completamente purificato? Sei andato a chiedere al Signore: Signore, abbi pietà di me, perdona tutti i miei peccati, purificami con il tuo sangue, lavami. Amen.